Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ich sehe la Voix d'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. Ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani, siamo collegati telefonicamente con Savona, dove abbiamo in linea Federico Sforzini, radioamatore. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Buonasera anche a te Dario e a tutti gli ascoltatori.
Ecco Federico, puoi raccontarci come ti sei avvicinato all'hobby del radioamatore, cosa fai nella vita? Se non erro, tra l'altro, hai fatto un paio di passaggi sia nella banda cittadina che anche nel campo del radioascolto, se non vado errato, hai ascoltato come me ai programmi in italiano della Deutschlandfunk Deutsche Welle, dove io tra l'altro sono stato anche collaboratore, no?
Esattamente, mi sono avvicinato con la radio sveglia sul comodino di mio papà, che era quelle tipiche radio sveglie degli anni 70 con l'orologio a flip o a palette, che dir si voglia, e da piccolino giravo questa manovella in FM e c'erano le prime trasmissioni, le prime radio broadcasting in FM, mezze pirate, mezze no, dove c'erano le telefonate in diretta, e questo mi aveva subito affascinato. Avevo più o meno 5 anni. Subito dopo però ho scoperto che spostando una levetta si entrava nel mondo delle AM, delle onde medie, e da lì è cominciato la mia passione per la radio. Dopo circa un anno mi hanno presentato a un CB, che mi ricordo ancora il suo soprannome, era Tico Tico, un soprannome molto sudamericano, e mi aveva mostrato così l'apparecchio CB e tutto il mondo che c'era dietro. Mio padre mi ha comprato una stecca, come si chiamavano allora, un handheld della Inoit GT413 con due canali in banda CB, canale 11, me lo ricordo ancora, e canale 22 quarzati, e da lì è cominciata l'avventura. Subito dopo mi sono sempre di più affascinato al mondo dell'AM, finché ho scoperto che vicino a emittente di Rai 1, che qui a Genova era 1579 kHz, sul monte di Portofino, naturalmente in lingua italiana, lì a fianco sentivo altre trasmissioni in italiano che però non erano della RAI, erano Radio Vaticana, e quella che mi piaceva più di tutti era 1539, la Deutschlandfunk, che aveva in tarda serata il programma di una mezz'oretta, se non vado sbagliato, in lingua italiana, e da lì è cominciata la mia passione.
Deutschlandfunk, dove abbiamo iniziato a fare il giornalista, in quella radio, Federico. Ecco, peraltro hai nominato anche la banda CB, che era in un periodo probabilmente non inquinato, perché poi alla fine arrivarono un sacco di persone che dicevano parolacce, c'era poca serietà. Invece diciamo che all'inizio la banda cittadina era un po' come i radioamatori, no?
Sì, diciamo, parliamo che 78-77 potevi ancora con piccole potenze, con i soliti 5 watt dell'omologazione potevi fare dei discreti QSO. Io uso un termine un po' radiomatoriale, QSO è un, per farlo in parole breve, è un collegamento fra una o più stazioni radiomatoriali. Poi sono arrivati gli anni 80, dove insomma è diventato un po' un fenomeno di massa, con tutti i pregi, naturalmente con tutti i difetti. Però la banda CB è sempre stata un forte bacino che ha fatto crescere tantissimi radioamatori.
Era molto popolare, tra l'altro diciamo che questo tuo interesse per la radio ha dato uno sprono, un'impronta alla tua vita, perché poi hai compiuto degli studi che ti hanno fatto diventare ingegnere elettronico, no?
Ho fatto degli studi ingegneristici e mi hanno fatto entrare in un'azienda che si chiamava naturalmente Omnitel, perché comunque la passione delle onde radio mi ha fatto entrare lì dopo diversi lavoretti. Fatto entrare lì, però poi la vita si evolve ed attualmente lavoro, diciamo, per un'azienda del gruppo Fincantieri. Ecco, seguo tutto il mondo elettronico bordonave, che la mia azienda, io sono dipendente, e che l'azienda per cui lavoro produce e fornisce alla navigazione, alle navi sia da crociera e naturalmente anche le navi da guerra.
Ecco, Federico, nell'abituale attività propria del radioamatore, che è quella chiaramente di fare traffico, di fare collegamenti con gli altri colleghi, se non vado errato c'è una tua specializzazione che è relativa, diciamo, all'attivazione di stazioni più o meno commemorative o celebrative, come per esempio di recente hai attivato una stazione relativo a Abarth per il passaggio dell'Amerigo Vespucci. Ce ne vuoi parlare?
Certo, in Ari Savona abbiamo costituito un gruppo, in collaborazione anche con Ari Genova, un gruppo di attivatori che ci dedichiamo a attivare nominativi speciali in occasioni di particolari eventi. E in questo momento, tramite l'ARMI, che è l'Associazione Radioamatori Marinai Italiani, e l'ARI, l'Associazione Radioamatori Italiani, abbiamo attivato, mentre l'Amerigo Vespucci era presente qua a Genova, abbiamo attivato un nominativo speciale Italia 1 India Alfa Bravo Juliet con un ottimo successo. Italia 1 India Alfa Bravo Juliet, appunto, è l'Award Tour Mediterraneo dell'Amerigo Vespucci, che è iniziato il 27 marzo da Trieste ed è terminato il 15 giugno a Genova. In onore di questo tour mediterraneo della Vespucci, che chiude il tour mondiale di ben due anni, in ogni porto che ha toccato, cioè Trieste, Napoli, Civitavecchia, Cagliari, eccetera, i radioamatori di quel territorio, durante il periodo che l'Amerigo Vespucci era ferma in rada, i radioamatori di quel territorio trasmettevano con un nominativo dedicato.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, diciamo che il tema della radio e il mare è stato sempre il leitmotiv delle sperimentazioni di Guglielmo Marconi, che voleva, diciamo, elevare il livello della sicurezza in mare. Infatti fece degli esperimenti per la radionavigazione alla cieca, no? Ma diciamo che è anche il cruccio per gli odierni appassionati, anche per il fatto che, diciamo, la verità, il mare conduce le onde elettromagnetiche in modo egregio e migliora la propagazione delle onde elettromagnetiche sulle acque. Ecco, vogliamo descrivere in questo senso il tema della radio e il mare con l'intreccio riguardo proprio l'Amerigo Vespucci, no?
L'Amerigo Vespucci è la nostra nave scuola ed è la nave scuola più antica tuttora in servizio al mondo. La radio e il mare sono indissolubili, ovvero non si può pensare andare in mare senza una radio o senza l'ausilio delle onde radio. Naturalmente anche lì è stato un percorso. Marconi dal suo Panfilo ha fatto le prime trasmissioni fino ad arrivare ai più moderni sistemi di navigazione. Cosa li accomuna? Li accomuna le onde radio, perché se non noi prendiamo gli ultimi ritrovati della tecnologia, che per farlo in parole molto brevi e povere è il GPS e le comunicazioni attraverso i satelliti di Elon Musk Starlink, sono sofisticati, sono trasmissioni particolarissime, affidabili, che danno un servizio fantastico a bordo nave, ma sono sempre emissioni radio, sono l'evoluzione delle onde radio di Marconi.
Ecco, però diciamo da alcuni anni è scomparsa la figura del marconista dalle navi, per quale motivo secondo te?
Ma guarda, allora, diciamo a metà degli anni, verso la fine degli anni 90 è scomparso il marconista, con la telegrafia che era un po' così la massima espressione del marconismo navale. Nei film, ad esempio Titanic, si vede che il marconista di bordo trasmette l'SOS per chiedere aiuto alle navi di vicino durante il naufragio. È sparito perché è cambiata la tecnologia, ovvero si è passati da una comunicazione molto punto a punto, come si suol dire, che avveniva, adesso io prendo per esempio Genova Radio era la postazione che a Genova diversi operatori permetteva di collegare le navi nel territorio di competenza, avvenivano in HF intorno poco sopra i 2 MHz, i 2000 kHz, poco sopra le onde medie. Si è passati a dei sistemi complessi che fanno capo al GMDSS, il Global Marine Distress, sistema globale di soccorso e sicurezza marittimo. Questo sistema è incorporato, usiamo questo termine, nella plancia della nave, ossia possono tramite veramente un tasto mandare un SOS, e questo SOS uscirà sia in HF, sia in VHF, sia via satellite e sia via altri sistemi di trasmissione, che naturalmente ci vorrebbe ore per spiegare. E per cui cosa è successo? Adesso siamo a un insieme, si prende la vecchia tecnologia HF, si aggiunge tutta la tecnologia nuova, ma alla base di tutto c'è la sicurezza a bordo. Poi le comunicazioni, come siamo abituati a vedere, avvengono in banda VHF nei canali marini, e invece le navi utilizzano internet, come utilizziamo tutti noi, tramite o satelliti geostazionari oppure tramite la costellazione, come dicevo prima, di Starlink.
Ecco, e appassionati di radioascolto, radioamatori, hanno in sé una nota melanconica che in un certo senso li rapporta con gli uomini di mare, ai marinai, no? I marinai che scrutano l'orizzonte, immaginano terre lontane, paesi stranieri, e appassionati della radio che invece spazzolano le onde radio col medesimo proposito, alla ricerca di voci che arrivano da paesi esotici, paesi lontani. Ecco, qual è il tuo punto di vista su questo aspetto che accomuna il lupo di mare all'appassionato della radio? Una tua riflessione?
La radio ha un fascino misterioso che riesce a affascinare delle persone sì e delle persone no. Nel caso personale mi ha affascinato tantissimo. Le radio, diciamo, prendiamo l'esempio delle radioamatoriali moderne, hanno un sistema che permette addirittura di vedere, diciamo, l'onda radio, usiamo questo termine, un analizzatore di spettro, vedere, sognare e sperare che in ogni, chiamiamola riga, che in ogni segnale che vedi nell'analizzatore c'è un'altra stazione che sta chiamando magari a 3.000, 4.000, 5.000 km di distanza e risponde ai tuoi segnali, ha un fascino unico, è il fascino delle HF.
C'è sempre il senso del mistero, del miracolo, diciamo.
Sì, forse un po' quello, il senso del mistero, del miracolo. Però ci siamo evoluti anche noi, stiamo andando anche con sistemi anche noi digitali.
Ecco, Federico Sforzini, radioamatore, in collegamento telefonico da Savona. Ci puoi dire qualche cosa circa l'attività di sede, tu che sede frequenti dell'Associazione Radioamatori Italiani?
Sì, l'Associazione Radioamatori Italiani è naturalmente la sede centrale a Milano, e poi ogni territorio ha una sede di competenza. Nel mio caso noi siamo l'ARI Savona, siamo strutturati come un'organizzazione di volontariato con il nominativo statale Italia Quebec 1 Sierra Victor. La nostra associazione unisce circa 60 membri, ci dedichiamo sia alle attività tipicamente radioamatoriali, come in questo momento che abbiamo fatto attività per nominativi speciali, per attivazioni particolari, tipo adesso a metà agosto ci sarà il weekend mondiale dei fari e anche noi come Savona attiveremo via radio il faro di Capodivado, che è un faro che è qui vicino, che è il faro di Savona, del paese attivo a Savona, e ci dedichiamo anche ad supportare il comune nelle attività, nelle manifestazioni. Il comune di Savona molte volte chiede la nostra collaborazione per gestire manifestazioni, per gestire manifestazioni musicali, sportive, e noi con i nostri soci diamo un aiuto, diamo un supporto di sicurezza, un supporto logistico e dei servizi proprio per, di volontariato per queste manifestazioni. Per cui abbiamo questo dualismo, sia la radio e sia un supporto di volontariato alla nostra città di Savona.
Va benissimo. Federico, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Se vuoi puoi aggiungere qualche altra cosa, eh?
Il mio invito è quello di andare su internet, sul sito www.arisavona.it, per conoscere la nostra associazione. Il mio invito è: chi ha dei figli e vuole fargli conoscere un hobby sano, che comunque è tecnologico, perché non è solo una radio, è l'insieme di radio, computer e anche passione, e al di là delle solite videogames, al di là delle solite trasmissioni televisive in streaming, potrebbe fargli così appassionare. Magari quasi qualcuno comincia a esplorare il mondo della radio, si appassionerà sicuramente, anche se, ripeto, negli ultimi 50 anni è cambiato tantissimo.
Ecco, diciamo che nell'associarmi a questo tuo pensiero aggiungo che se non deve essere una cosa così tecnica, tecnologica, come quello dei radioamatori che si autocostruiscono in proprio le apparecchiature, manco mai se seguono invece la radio, le radio straniere ad esempio possono conoscere mondi diversi dal nostro e diciamo allargare le proprie vedute. Allora con questo è tutto, grazie per essere stato con noi, a risentirci.
Io saluto tutti i vostri ascoltatori. E se mi permetti vorrei dire una piccola riflessione su internet, su internet col cellulare, su le radio in streaming, YouTube. Tutte queste novità sono sempre radio, perché il tuo cellulare comunica con un ripetitore, comunica con un wifi, comunica con un access point, per usare un termine tecnologico, tramite le onde radio, tramite l'invenzione di Marconi. Per cui anche quando tu ascolti una radio in streaming, quando vedi un video su YouTube, oppure quando rispondi a un messaggio di WhatsApp, stai sempre usando le onde radio.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Dal 20 giugno 2025, tutti gli smartphone e tablet dovranno seguire le nuove regole dell'UE per l'efficienza energetica, la riparabilità e gli aggiornamenti software. I dispositivi avranno etichette simili a quelle degli elettrodomestici, con colori, simboli e numeri. Queste norme sono parte del regolamento UE 2023-1670, che fissa standard minimi per aumentare la durata e la gestione del ciclo di vita di questi prodotti, con vantaggi per la raccolta dei rifiuti elettronici. I produttori dovranno garantire almeno 800 cicli di carica e scarica mantenendo l'80% della capacità originale della batteria. Inoltre, dovranno fornire le parti di ricambio entro 5-10 giorni, anche fino a 7 anni dopo l'uscita dei modelli. Gli aggiornamenti del sistema operativo saranno obbligatori per almeno 5 anni. Queste misure miglioreranno il mercato dei prodotti ricondizionati. Si prevede che queste regole porteranno a un risparmio energetico di 14 terawattora all'anno entro il 2030, riducendo l'energia necessaria per la ricarica dei dispositivi. Ad esempio, il tempo di ricarica totale si stima possa scendere da 2,5 ore a 1,75 ore al giorno. La Commissione europea prevede anche un risparmio di costo significativo per le famiglie, che potrebbe ammontare a circa 98 euro. Donald Trump ha annunciato giovedì di aver firmato un ordine esecutivo che proroga di 90 giorni il termine per la vendita di TikTok, imposto dal Congresso degli Stati Uniti. L'obiettivo è che la casa madre cinese ByteDance venda il social network, molto popolare negli Stati Uniti. La nuova scadenza è fissata al 17 settembre, come annunciato sulla piattaforma Truth Social. La portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, aveva già anticipato che Trump avrebbe firmato il nuovo ordine esecutivo perché non vuole vedere TikTok scomparire. In base a una legge del Congresso del 2024, 2004, TikTok rimane sotto divieto negli Stati Uniti se ByteDance non cede il controllo. Secondo diversi media americani, ad aprile era stato trovato un protocollo d'intesa che prevedeva la separazione di TikTok US da ByteDance, con una nuova composizione del capitale. Le azioni detenute da investitori non cinesi sarebbero salite dal 60% all'80%, mentre ByteDance avrebbe mantenuto il 20% attuale. Il gruppo Oracle, che già ospita i dati di TikTok US sui suoi server americani, avrebbe dovuto guidare l'operazione, insieme a Blackstone e all'imprenditore Michael Dell. Tuttavia, l'annuncio di dazi commerciali da parte di Trump con un impatto particolarmente elevato per la Cina, dal 54% al 145%, ha bloccato la transazione. Probabilmente avremo bisogno dell'accordo della Cina entro metà settembre, ha dichiarato Trump. Penso che il presidente Xi alla fine darà il via libera, ha aggiunto. È fallito il nono test di Starship, il razzo con cui il proprietario di SpaceX Elon Musk vuole arrivare su Marte, a circa 60 km dalla Terra. Mezz'ora dopo il lancio, il razzo ha iniziato a ruotare su se stesso in maniera incontrollata, prima di precipitare nell'Oceano Indiano. Musk ha comunque parlato di un grande miglioramento e ha promesso di aumentare la frequenza dei prossimi lanci di Starship. L'avvocata generale della Corte di Giustizia dell'UE ha chiesto di respingere il ricorso di Google, condannata a pagare 4,1 miliardi di euro nel 2018 per abuso di posizione dominante nel mercato dei software per smartphone. Un duro colpo per l'azienda che adesso vede ridotte al lumicino le speranze di vedersi annullata la multa, per la quale ha presentato subito ricorso. Julianne Cocot, avvocata della Corte, ha suggerito che la sanzione da 4,124 miliardi di euro debba essere confermata, sostenendo la tesi secondo cui Google avrebbe abusato della sua posizione dominante imponendo vincoli contrattuali ai produttori di smartphone Android e agli operatori mobili. Secondo la commissione, le restrizioni di Google includevano l'obbligo per i produttori di preinstallare Google Search e Chrome per accedere al Play Store, e il divieto di vendere dispositivi con versioni non approvate di Android. La società allegava inoltre la condivisione dei ricavi pubblicitari alla preinstallazione esclusiva dei suoi servizi di ricerca. Tali pratiche, ritenute parte di un'infrazione unica e continuata, avrebbero avuto l'obiettivo di rafforzare il dominio di Google nella ricerca online e consolidare le sue entrate pubblicitarie, in una fase di espansione cruciale dell'internet mobile. Il parere dell'avvocata generale non è vincolante, ma in molti casi viene seguito dalla Corte nella decisione finale, attesa nei prossimi mesi. La raccomandazione rappresenta un successo per la Commissione europea, impegnata a rafforzare la propria azione di controllo contro i giganti del tech nell'ambito del Digital Markets Act. Apple è tornata ad essere il principale marchio di smartphone in Cina a maggio, dopo essere stata superata da Vivo e Huawei lo scorso anno. Il produttore di iPhone si trova ad affrontare una forte concorrenza sul mercato cinese, dove ha ridotto i prezzi per rimanere competitivo. Questo accade mentre il gigante della tecnologia cerca di destreggiarsi nella guerra commerciale trasferendo gran parte della sua produzione fuori dalla Cina. Secondo Reuters, quasi tutti gli iPhone destinati agli Stati Uniti tra marzo e maggio sono stati prodotti in India, una notizia che probabilmente infastidirà il presidente Donald Trump. La recente posizione sul conflitto iraniano del governo cinese potrebbe ovviamente ribaltare questa notizia. Per quanto riguarda le cause legali sull'intelligenza artificiale, Disney e Universal stanno intraprendendo un'azione legale contro l'azienda Midjourney per il suo generatore di immagini basato sull'intelligenza artificiale, che gli studi di Hollywood sostengono essere un pozzo senza fondo di plagio. Le aziende sostengono che lo strumento abbia creato innumerevoli copie di personaggi famosi come Darth Vader di Star Wars ed Elsa di Frozen. Midjourney è stata contattata per un commento. La causa potrebbe essere la piega che prenderà il futuro, dato il rapporto teso dell'industria dell'intrattenimento con l'intelligenza artificiale. Come ti sentiresti se la tua cronologia di ricerca su internet fosse resa pubblica e consultabile da altri? Questo potrebbe accadere ad alcuni utenti di Meta AI senza che se ne accorgano, poiché le loro interazioni con il chatbot vengono pubblicate su un feed pubblico. Meta afferma che le chat sono private per impostazione predefinita e che se gli utenti rendono pubblico un post possono scegliere di ritirarlo in seguito. Ma molti sembrano non essere a conoscenza del fatto che informazioni imbarazzanti e sensibili sarebbero state divulgate.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.